L'incubo del comunismo in Albania. Parte 1. Il regime comunista governò questa piccola nazione di circa 3 milioni di anime dal 1946 al 1991. In questo periodo oltre 100.000 innocenti vennero sistematicamente uccisi, lasciati morire di fame o messi a lavorare fino alla morte nei campi di lavoro sotto il regime. Circa un terzo della popolazione passò attraverso il brutale sistema di lavoro di schiavi durante la vita del regime comunista. Un prigioniero che sopravvisse al sistema di Gulag in Albania scrisse, come umorismo nero, che i cosmonauti probabilmente potevano vedere i campi di prigionia dallo spazio tanto erano grandi. Molti non arrivarono a tanto, morendo invece sotto l'estremo torchio dello Stato. Venne accennato da qualcuno che sopravvisse ai Gulag, i pochi fortunati. I confini dell'Albania erano trincerati dal filo spinato, c'erano guardie armate e siepi elettrificate per mantenere le persone all'interno. Migliaia di persone morirono cercando di sfuggire alla crudeltà e alla brutalità della vita sotto il regime comunista. Un'intera nazione diventò una prigione orwelliana. La natura del regime. Alcune clausole nella Costituzione del 1976 effettivamente limitarono l'esercizio delle libertà politiche che il governo vedeva come contrarie all'ordine stabilito. Inoltre, il governo negò alla popolazione l'accesso alle informazioni tranne che a quelle disseminate dai media gestiti dal governo. All'interno, la Sigurimi seguiva gli stessi metodi repressivi di NKVD, MGB, KGB e della Stasi della Germania dell'Est. Ad un certo punto, un terzo degli albanesi era stato incarcerato nei campi di lavoro. Interro O'Donnell, pagina 129, rinchiuso della Sigurimi. Raymond E. Dickel e Walter R. Ivaskiv. Albania, A Country Study. Washington, Va dopo Cristo. Divisione di Ricerca Federale degli Stati Uniti, Library of Congress. Pagina 235. Per eliminare i dissidenti, il governo imprigionò migliaia di persone nei campi di lavoro forzato, o le giustiziò per crimini come la presunta infedeltà o per aver corrotto la dittatura proletaria. I viaggi all'estero vennero vietati dopo il 1968 a tutti tranne che per i viaggi ufficiali. Il sistema giudiziario degenerava regolarmente in processi show. Un gruppo di americani sostenitori dei diritti umani descrisse il procedimento di un processo, al difensore, non era permesso mettere in discussione i testimoni e, sebbene gli fosse permesso fare obiezione per alcuni aspetti del caso, le sue obiezioni venivano respinte dall'accusa che diceva siediti e sta zitto. Lo sappiamo meglio di te. Per poter ridurre la minaccia dei dissidenti politici e di altri esiliati, i parenti delle persone accusate spesso venivano arrestati, ostracizzati ed accusati di essere nemici del popolo. Le esecuzioni politiche erano comuni. James S. O'Donnell, La Sigurimi in Albania, Gli estremi agenti del controllo sociale e problemi del post-comunismo cancelletto 42, 9/Dick 1995. Spesso si usarono le torture per ottenere confessioni. Un emigrato, ad esempio, testimoniò di essere rimasto legato mani e piedi per un mese e mezzo, e picchiato con una cintura o con degli stivali per periodi di 2 o 3 ore ogni 2 o 3 giorni. Un altro venne detenuto in una cella larga 1 metro per 8 nella stazione di polizia locale, e mantenuto in confinamento di isolamento per 5 giorni con 2 sessioni di botte finché non firmò una confessione, venne portato al quartier generale della Sigurimi, dove venne nuovamente torturato ed interrogato, nonostante la sua precedente confessione, fino al suo processo che durò 3 giorni. Ed un altro testimone ancora venne confinato per oltre 1 anno in una cella sotterranea di 3 metri quadri. In questo periodo venne interrogato ad intervalli regolari e soggetto a diverse forme di tortura fisica e psicologica. Venne incatenato ad una sedia, picchiato, e sottoposto ad elettroshock. Gli venne mostrato un proiettile che si supponeva fosse per lui e gli venne detto che i motori che si avviavano e che lui poteva sentire stavano trasportando le vittime verso l'esecuzione, e che lui sarebbe stato il prossimo. Commissione per i diritti umani internazionali del Minnesota, 46-47. C'erano 6 istituzioni di prigionieri politici e 14 campi di lavoro dove i prigionieri politici ed i criminali comuni lavoravano tutti insieme. È stato stimato che c'erano circa 32.000 persone imprigionate in Albania nel 1985. O'Donnell, La venuta di un'era, pagina 134. L'articolo 47 del codice criminale albanese disse che fuggire all'esterno dello Stato, ed anche rifiutare di ritornare in patria, da parte di una persona che era stata inviata per servizio o a cui fosse stato temporaneamente concesso di uscire dallo Stato fosse un atto di tradimento, un crimine punibile con una sentenza minima di 10 anni o addirittura con la morte. Commissione per i diritti umani internazionali del Minnesota, 50-53. Una recinzione di filo di metallo elettrificato si trova tra 600 metri ed un chilometro dal confine attuale. Chiunque tocchi la recinzione rischia l'elettrocuzione, ma fa anche suonare degli allarmi ed accendere delle luci che avvisano le guardie che si trovano a circa un chilometro di distanza lungo la recinzione. Venivano ripuliti 2 metri di suolo da ogni lato della recinzione per controllare eventuali impronte dei fuggiaschi e degli infiltrati. La zona tra la recinzione ed il confine è disseminata di trappole esplosive e di rotoli di filo spinato, di allarmi sonori come piccole strisce di metallo in cima a due assi di legno in un contenitore di latta che fa rumore se viene smosso, e razzi segnalatori attivati per contatto, che quindi illuminavano chi fuggiva durante la notte. Commissione per i diritti umani internazionali del Minnesota, 50-53. Fatos Lubonia è uno scrittore albanese che trascorse in totale 17 anni di prigione e di lavori forzati nei campi durante il regime di Enver Hoxha. È l'autore di alcuni libri che sono stati tradotti in italiano, tedesco, inglese e polacco. Tra gli altri premi che ha ricevuto, il premio Alberto Moravia per la letteratura del 2002 ed il premio Herder per la letteratura del 2004. Quanto segue è tratto del suo libro. Seconda sentenza, all'interno del gulag albanese di Fatos Lubonia, John Hodgson, traduttore. I campi di prigionia nell'Albania comunista erano altrettanto brutali e claustrofobici dei gulag di Stalin, con l'orrore unico ed aggiuntivo che stava nel fatto che i prigionieri albanesi potevano essere condannati e ricevere una nuova sentenza anche quando erano già in prigione. In questa selvaggia e toccante memoria, il premiato scrittore Fatos Lubonia evoca brillantemente la vita dei prigionieri dello Stato mentre lottavano per sostenere le privazioni fisiche e psicologiche dell'imprigionamento. Seconda sentenza si apre nel 1978 con una vivida descrizione delle esperienze dell'autore come lavoratore forzato in una miniera di rame nell'Albania del Nord. Nella tesa atmosfera del campo, Lubonia scopre che due dei suoi compagni prigionieri avevano scritto una lettera al partito criticando il leader Massimo Enver Hoxha. Poco dopo scomparvero in circostanze misteriose. Lubonia non collegò i fatti finché non venne egli stesso arrestato nel campo con 7 altre persone ed inviato a processo come parte di una presunta organizzazione controrivoluzionaria. Con toccante onestà, Lubonia descrive i lunghi mesi di interrogatorio e di confinamento in solitudine mentre aspetta la sua seconda sentenza. Dal capitolo finale del libro che mostra la realtà del regime che prospera su bugie, propaganda, lavoro di schiavi, torchio, assassinio e paura. Notare che la Sigurimi era la NKVD albanese. Mi sono trovato faccia a faccia con Kaplan Sako, vice direttore del servizio di sicurezza dello Stato. Non ho mai dimenticato il primo giorno del mio arresto iniziale, e le primissime parole che mi disse: vi abbiamo portato qui per chiedervi delle vostre idee politiche. Da allora non lo vidi più. Kaplan stava in piedi. Era cambiato poco, sempre magro, di taglio aspro, ingrigito, un tipico uomo della Sigurimi dal taglio del suo vestito fino alla riga dei suoi capelli. C'era anche un personaggio bruno che non conoscevo, che sedeva alla scrivania. Notai un foglio standard di carta bianca all'angolo della scrivania. «Siete Fatos?» mi chiese Kaplan. «Sì», risposi. «Mi riconoscete?» «Sì». «Quando ci siamo incontrati l'ultima volta?» «Nel luglio del 1974», risposi. «Era compiaciuto che potessi ricordarmi di questo. Perché avete avuto quell'atteggiamento in tribunale?» disse. «Non ce lo aspettavamo da voi. Non posso ammettere cose che non ho fatto. Non avevo alcuna intenzione di discutere con lui, perché ero ossessionato dall'idea che stessero emettendo un'altra sentenza per me. Dovevo stare attento a quello che dicevo. Così il tribunale del nostro popolo vi ha condannato per nulla?» disse la sua voce. Questo uomo credeva davvero alle sue fabbricazioni? Mi disgustava ascoltarlo usare la frase tribunale del popolo, come se fosse qualcosa di sacro, almeno il popolo in sé. «I file sono qui. Guardiamoli insieme», risposi. Non rispose. Era ansioso di andare al dunque. «Avete detto, Fadil Kokomani è il mio migliore amico? Allora era questo che mi aveva messo nei guai?» Lo dissi in senso morale, risposi, a causa della sua inflessibilità come uomo. Questo sembrò farlo arretrare un po'. «Cosa volete dire come uomo, che tipo di uomo è questo?» fece una smorfia, e prese il foglio di carta bianca all'angolo della scrivania. «Guardate, c'è il vostro migliore amico». Sotto il foglio di carta bianca c'erano diverse fotografie, apparentemente scattate di notte con un flash. Le facce di Fadil, Vangel e Xelal mi guardavano fisse più con perplessità e disgusto che paura. Sedevano su un cumulo di terra con le mani ammanettate dietro la schiena, tutti e tre legati con una corda. Erano stati fotografati pochi istanti prima di essere fucilati. Kaplan gridò furiosamente: «E a questo che appartieni? È qui che andrai se entrerai ancora da questa porta». E puntò l'indice verso una delle foto. Riconobbi a stento Fadil. Vidi una faccia gonfia, coperta di sangue che usciva dalla fronte e copriva gli occhi, parte del naso e le guance, e scendeva in tre o quattro rivoli fino alla gola. Rabbrividì. La visione era spaventosa e sinistra. Mi ricordai delle foto dei sabotatori uccisi mostrate nelle bacheche del Ministero degli Affari Interni, che mi terrorizzarono da bambino. Dopo aver visto Fadil, ero troppo confuso per concentrarmi sulle immagini dei corpi di Vangel e Xelal. I miei occhi guardarono le grosse fotografie che stavano sotto, in cui i tre corpi giacevano impilato uno sull'altro. C'era la giacca grigia di Ilyatz che Fadil aveva indossato durante il processo. Kaplan urlò nuovamente. «E voi dite Fadil Kokomani è il mio miglior amico. Che altro potrei dire?» Risposi. Dalle parole di altri albanesi. La vita sotto il sistema comunista. Accusatore comunista, divisa Arziti. Estratto dal libro Processi d'Inferno. L'accusatore sembrò evidentemente oppressivo e di pelle spessa. Nel suo pesante cappotto e nel suo peloso collare di pelle di animale, sembrava una bestia selvaggia. Beh, scommetto che la primavera non era ancora arrivata. In prima battuta pensai che avessero portato il poliziotto Marco per confrontarsi con me in caso avessi infranto qualche regola in cella. Mi sento male di aver avuto dei dubbi su Marco, ma... Questa è l'accusa distrettuale, compagno Avdigashi, disse l'interrogatore. Spiegatevi con chiarezza, o vi strapperò le mutande. Ragliò l'accusa. Non capivo cosa non andava bene in lui. Vi hanno anche richiesto di fare lo scrittore a Tirana, lasciò uscire un forte raglio come un rutto. Le sue guance e la sua trachea devono avergli fatto male a causa di questo. Ma vi abbiamo respinto. Ed avevamo ragione. Come potevano lasciare che un nemico andasse lì? Si spiegherà da solo, o dovremo accusarlo di un crimine aggiuntivo, rivolse la sua testa verso l'interrogatore aggiungiamo? Parlerà. Non ha via di scampo, assicurò l'interrogatore. Di quale ulteriore accusa mi stava aggravando l'accusatore, come se stesse semplicemente aggiungendo un mestolo di zuppa nella mia ciotola? Cosa volevate con Rakatakia, con chi vi siete immischiati? Chiese con disprezzo l'accusatore. Eh? Anche l'interrogatore divenne confuso. Chiese sottovoce, cosa volete dire con questo, compagno accusatore? Non lo so. È lui che sa chi è Rakatakia. Il giapponese. Vogliono accusarmi di essere una spia giapponese? Ah, avete ragione, ridacchiò l'interrogatore. Qual è il nome del poeta giapponese che avete tradotto, dato che non potete farne a meno? Irritato, si rivolse a me, è Taketukiya? Ah, cosa volevate fare con lui? Quando ero uno studente non sopportavo di leggere i passaggi dei discorsi di Enberux in russo, che suonavano mediocri, tradotti gorare, e noiosi, così trovai un poeta giapponese da leggere fuori dalla classe, Isekawa Takuboku. Devo riportare anche questo ai miei assassini? I miei amici di Cora, SK e Condiere Zinderosi, ed io decidemmo di non sprecare il nostro tempo invano e scegliemmo di tradurre un poeta che sarebbe stato permesso agli esami. Scegliemmo un poeta molto, molto giapponese che aveva una biografia poco nota. Francamente, era tutto ciò che potemmo trovare. Akale Kadashkodra ci prestò il libro della sua personale biblioteca. Era il nostro professore e il nostro amico. Traducemmo l'intero libro dal russo. Ma nel suo diario SK e Condiere Zinder interpretò i carri armati in maniera più fantasiosa ed io, forse, in maniera un poco più ironica. Parlaci. Perché non parli? Verme. Chi ti ha dato Rakatakia e Taketukiya, e perché? Percepii dei borbottii senza senso. Quali erano i vostri rapporti con il critico Xezai Rabazzi? L'interrogatore mi chiese all'improvviso. Gli stessi che con gli altri dissi. Sta parlando di Xambazzi, ululò l'accusatore. Poi parlarono di qualcosa, ma l'accusatore non abbassava la sua voce, trovava più facile scaricare un gran fardello di rami di quercia dalla sua schiena piuttosto che abbassare la voce. Cosa? Scintille? Di che cosa si stanno informando l'uno con l'altro? Cos'è questa penna dorata? Ma vi hanno anche chiesto di fare lo scrittore, ma avete rinnegato. Nonostante la sua età avanzata, l'accusatore mi incalzava, ma l'interrogatore lo teneva a bada. Aspetta, non preoccuparti, lo metterò a posto. Tradotto dall'albanese da Ilda Xepa, Time to Trade Places Visarziti. Tratto dal romanzo Inferno strappato di Visarziti. Continuarono ad arrivare nuovi prigionieri prima che noi anziani avessimo avuto la possibilità di conoscerci meglio, cosa che tuttavia era proibita. La mancanza di contatto con gli altri riduceva la percezione di sé. Quella povera massa di umanità, apparentemente vestita in maniera uguale, che moriva di fame allo stesso modo, in cui un altro sembrava te e tu sembravi un altro, senza individualità non eravamo nulla se non vuote trasparenze, moltiplicate per mille, o per duemila, o per un milione, per milioni. Durante l'era della schiavitù, 3000 anni fa, questo schema vi avrebbe ridotto a nulla più di uno schiavo a causa dei lunghi anni di imprigionamento. Mormoravamo tra di noi che i cosmonauti potessero vedere le nostre prigioni da lontano, dallo spazio, forse dalla luna, le caverne delle prigioni, le file dei condannati, l'apparentemente infinita catena di loro stessi, che si allungava più dei fiumi. Non c'era altra prigione da nessun'altra parte. Tra i prigionieri che emergevano ogni giorno dai furgoni della polizia c'era un giovane uomo con una faccia più pallida di quelli che erano sopravvissuti al loro periodo di interrogatorio. Sulle sue spalle portava una giacca nera con un lembo sulla schiena. Forse era questa la moda all'esterno. Gli venne detto di portarla al deposito vestiti, l'avrebbe riavuta il giorno in cui sarebbe stato dimesso, o qualsiasi cosa ne rimanesse. Doveva anche liberarsi delle scarpe e dei pantaloni e mettersi l'uniforme della prigione. Quando fu pronto, emerse tra i nuovi arrivi e silenziosamente, lentamente, con la dignità della lentezza, cominciò a percorrere la via verso la recinzione di filo spinato, senza curarsi della tensione dei prigionieri che aumentava. Avevamo messo gli occhi su di lui. Camminava a passi sicuri, a testa alta. «Ehi», dissero alcune voci, «dove? Stai andando? Non c'è uscita di lì. Le guardie apriranno il fuoco». Queste voci attirarono l'attenzione delle guardie che erano dentro il complesso, ed una di loro, inaspettatamente, corse verso il nuovo arrivato gridandogli di fermarsi o le guardie avrebbero sparato, e tu prigioniero. Guardie, non sparate. Il prigioniero continuò tuttavia a camminare senza voltare la testa, con dignità. Entrò nella zona di morte dove c'erano dei cartelli che dicevano non entrare spazzati dal vento come croci in un cimitero. Il soldato dalla più vicina torre di guardia, come dentro la testa di un mostro di legno e come se fosse tra i suoi denti, stava mirando con il suo fucile automatico nella nostra direzione. No, gridò la guardia da dentro il complesso, soldati non sparate, ci sono anche io qui. Raggiunse l'uomo. Recentemente condannato, lo prese per le braccia e lo tirò indietro. Torna indietro, gridò, che cos'hai? Perché stai attraversando la zona vietata, oppure stai cercando di farti uccidere? Guarda gli altri prigionieri, sii paziente. L'ex cittadino non aprì bocca. Sei matto? Fece cenno di sì. Quando si avvicinò a noi, sembrava disorientato, più terrorizzato da noi che dai fucili. Probabilmente si era visto come uno di noi. Venni sopraffatto dalla tristezza, non sapevo se per me o per lui che voleva essere ucciso. Non solo non osavo uccidermi, ma avevo anche smesso di pensarlo. Inoltre, chi avrei ucciso? Non eravamo più nemmeno esseri umani. La mia tristezza si rivolse completamente verso lo sconosciuto nuovo arrivato. Sarebbe stato meglio per lui essere ucciso. Sarebbe stata la fine per lui ed una sfida per lo status quo. I miei stessi pensieri mi terrorizzarono per essere così spietato verso la vita di qualcun altro. Non ho nessun diritto di volere la morte di qualcun altro, anche se altri provano questo nei miei confronti. Dubito che avessimo sin dall'inizio uno psicologo fra noi. Se ce ne fosse stato uno, sarebbe stato rifiutato come freudiano. Più verosimilmente, qualcuno tra di noi era diventato psicologo in prigione. Le possibilità erano poche, ma le anomalie psicologiche erano tutte intorno a noi. Uno psicologo avrebbe potuto pensare lungo queste linee: la guardia interna, che non è più di un manganello di gomma per il regime, osa salvare la vita di un nemico. Questo deve significare che il dittatore è molto malato, probabilmente in punto di morte, o che forse potrebbe essere morto. Potrebbero tenerlo nascosto come nelle antiche dittature cinesi che venivano guidate da imperatori morti. Quindi, il poliziotto della lotta di classe, salvando la vita di un prigioniero, potrebbe aver promosso il suo futuro estendendo la vita di un malvagio, anche se evitò la morte. Perché, state pensando che il poliziotto non salvò la vita del prigioniere, semplicemente come preoccupazione umana? No, 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 per niente, stava cercando di evitare di essere arrestato. È venuto il tempo per noi di scambiare i ruoli. Come avrei potuto non vederlo se il poliziotto non lo avesse fatto? Scambiare i ruoli non è necessariamente un cambiamento. Non ci può essere una società senza individui condannati, quindi senza giudici, senza prigioni, senza prigionieri? tradotto dall'albanese da Gjen Kura, Crimini non puniti di Reza Tkripa, era quasi metà giugno del 1985. L'estate era insolitamente fresca quell'anno, cosa che sembrava coincidere con il clima politico del tempo. Il dittatore era morto. Sollevando speranze di cambiamento nel cuore del popolo. Aspettavano dei cambiamenti dal suo successore. Le persone erano stanche dei campi e delle prigioni sparse ovunque e delle loro vite passate nelle grandi prigioni in cui l'intera popolazione viveva, con padri e figli separati, e fratelli divisi da fratelli. Il popolo albanese, che era stato isolato per anni, voleva vivere come le altre nazioni del mondo. Sarebbe accaduto o sarebbe rimasta un'illusione? Sotir Nastua Dinarta era un soldato militare a Ravenna o Karaburun. Quando ricevette 3 giorni di congedo, partì per il suo paese natale. Andò in strada e dopo aver aspettato per un po' salì su un camion che lo portò nella città di Vlora. Là si imbarcò su un bus e navette che andava al suo villaggio. Quando arrivò, il sole stava tramontando e poté vedere le cooperative di lavoratori agricoli che ritornavano dal lavoro nelle numerose vigne dei villaggi. Tra di loro, vide sua madre che salutò ed abbracciò affettuosamente. Andarono a casa insieme, ma lui non restò a lungo. Si lavò, si cambiò e si preparò ad uscire. Che fretta c'è, figliolo? Sei appena arrivato. Ci siamo visti appena, disse sua madre. Ma lui agì come se non la sentisse. Uscì ed andò nel centro del villaggio. Voleva davvero incontrare il suo migliore amico, Giorgo Scella. Condividevano un piano che mantennero segreto. Andò a casa del suo amico, ma non lo trovò. Tornò in centro ed entrò in un bar. Lì vide Giorgo ad un tavolo che parlava ad Alex, un giovane del villaggio, che stava prestando servizio come soldato a Saranda. Si salutarono e Sotir si sedette ed ordinò un bicchiere di vino, come i suoi amici. Voleva parlare a Giorgo, ma la presenza di Alex glielo impedì. Non poteva aspettare che Alex se ne andasse. Quando Giorgo improvvisamente sussurrò: ho parlato con Alex del piano. Ha familiarità con il posto e vuole aiutarci. Sotir fu sorpreso. L'atto di Giorgo lo aveva scioccato. Come poteva aprirsi con Alex? Come poteva fidarsi di lui per una cosa così pericolosa? Ma ormai era fatta e non si poteva tornare indietro in alcuna maniera. Mi piacerebbe venire con voi, disse Alex, ma conoscete la mia situazione. Era soltanto un ragazzo e sua madre era malata. Rimasero lì a parlare fino a tarda sera, e decisero di lasciare il paese il giorno dopo. La vostra chiacchierata di stasera è senza fine, disse il barista. Adesso andate, devo chiudere. Si guardarono intorno e notarono che non c'era più nessuno. Si alzarono, dissero arrivederci al barista, e dopo aver passeggiato per le strade deserte del villaggio, ognuno andò a casa. Il giorno dopo si svegliarono e di mattina partirono per Vlora. Povera me, figliolo, ti ho appena visto, disse la madre di Sotir. Perché non mi hai avvisato la notte prima, così ti avrei preparato dei panini? Non ti preoccupare, mamma, troveremo ogni cosa che ci serve nel posto dove stiamo andando, rispose mentre partiva. A Vlora, si imbarcarono sul bus della linea per Saranda. Arrivarono nella città di Saranda nel pomeriggio e cominciarono a vagare per le strade, aspettando per l'ora in cui sarebbero dovuti andare nel posto stabilito. Il silenzio era caduto sulla casa di Pavlo Sella. Loro figlio Giorgo era partito 3 giorni prima, insieme a Sotir ed Alex, e non era tornato. Giorgo disse che stava andando da sua zia nella città di Vlora. Ma nessuno lì lo aveva visto. Pavlo cominciò a preoccuparsi. Notò che addirittura i membri del consiglio del villaggio sembravano evitarlo. Alzati, marito, e vai a chiedere al capo della polizia, perché altrimenti diranno che non abbiamo detto niente, disse sua moglie con le lacrime agli occhi. Allora era uso informare il capo della polizia del villaggio in ogni simile caso, o il dipartimento degli interni. Aspetteremo. Se non ritorna stanotte, andrò come prima cosa domattina, rispose preoccupato. Quella notte sentirono bussare forte al cancello della loro casa. Pavlo si alzò ed aprì. Era Avni, l'ufficiale operativo locale, accompagnato da Giollanda, capo del consiglio unito del villaggio, e 2 poliziotti. Siamo qui per fare delle ricerche. Dissero a Pavlo. Perché? Chiese stupito. Non risposero. Lo spinsero da parte e cominciarono a spostare ogni cosa. Cercarono ovunque. Pavlo e sua moglie stavano immobili. Quando non trovarono niente, uscirono di nuovo. Quando Avni arrivò alla soglia del cancello, si rivolse a Pavlo e tristemente disse: vostro figlio ha tradito il suo paese e per i traditori c'è una sola sentenza. Il suo corpo giace nell'obitorio di Saranda. La vecchia signora vacillò all'istante. Pavlo era lui stesso impietrito. Non sapeva che fare. Doveva piangere? A chi? Doveva gridare? Non aveva abbastanza forza. Una volta che si riprese, si rivolse a sua moglie e l'aiutò a riprendere conoscenza bagnandole il viso con acqua fredda. Lei gridò. Il villaggio la sentì ed il popolo cominciò ad accorrere immediatamente, ma quando capirono il motivo, se ne andarono come se ci fosse un'epidemia di colera. Anche il fratello e la sorella dell'anziana donna non osarono venire. Giunsero solo la sorella di Pavlo e due o tre altre persone vicine alla famiglia, e cercarono di consolare i poveri genitori come meglio potevano. La stessa cosa accadde nella casa di Apostol Nastua. Venne fatta la stessa ricerca e venne data la stessa notizia di morte. E ruppe la stessa pena. Le persone cominciarono anche loro a prendere le distanze come se ci fosse la peste. Il lutto scese su entrambe le famiglie. Apostol Nastua non ebbe il coraggio di riprendere il corpo del figlio. La paura delle conseguenze della sua azione lo obbligarono a tenere la sua pena nell'anima. A casa loro non potevano nemmeno osare di piangere per il morto. Il corpo di Sotir venne sepolto a Saranda da operai del municipio. Pavlo decise di accollarsi tutte le conseguenze. Cosa poteva accadere di peggio a questi due poveri anziani? Il giorno successivo prese da solo la strada per Saranda. Sua nipote, sposata, viveva lì. Lei lo ricevette e gli raccontò la terribile storia che scosse tutta Saranda ed avrebbe fatto inorridire chiunque l'avesse ascoltata. Le persone dicono che furono traditi dall'amico che li accompagnava. Quando arrivarono nel luogo prefissato, si spogliarono e si gettarono in mare per nuotare verso l'isola di Corfù. Il loro amico tornò indietro ed informò il Dipartimento degli Interni. La barca a motore della Guardia Costiera partì immediatamente, raggiungendoli in acque internazionali. Le guardie di confine comuniste avrebbero potuto catturarli e riportarli a Saranda per metterli sotto processo. Ma non lo fecero. Erano dei selvaggi e non avevano alcun sentimento umano. I criminali, nati per uccidere e massacrare le persone, presero i loro mitra e li uccisero entrambi. Ma anche questo non era sufficiente. Il loro giovane sangue scaldò gli squali comunisti ancora di più. Cominciarono a colpire i giovani uomini con l'elica della barca ferendoli e sfigurandoli ancora di più. E se questo non bastava, il giorno dopo legarono i loro corpi ad un camion sovietico, trascinandoli per le strade di Saranda per terrorizzare le persone della città e per spaventare quei cittadini che potessero immaginare di intraprendere un simile atto eroico. Tutto questo venne fatto per ordine del capo del Dipartimento degli Interni. Sii forte, zio. Una scena orribile ti aspetta domani. Devi affrontarla con dignità. Sì, mia cara nipote. Tuo zio è forte e saprà cavarsela, rispose Pavlo con decisione. Il giorno successivo andarono all'obitorio della città. Una scena orribile li aspettava. Pavlo non riconobbe suo figlio. I segni di 7 proiettili erano visibili sul suo corpo. Poteva identificare suo figlio solo dai pantaloncini che indossava. Accanto, il suo amico Sotir sembrava uguale. Approfittando al massimo della gentilezza del personale dell'ospedale, lavò il corpo e lo vestì con vestiti che comprò al mercato in strada. Poi lo mise in una bara, inchiodandola così che non potesse essere aperta, e partì sul mezzo municipale verso il villaggio. Arrivarono a casa a tarda notte. La trovarono molto poche persone che erano vicine alla famiglia. Dopo aver scaricato il corpo, il mezzo ripartì immediatamente. Lazzera, un membro del Consiglio Unito del villaggio, si presentò il giorno successivo al cancello della casa di Pavlo. Senza entrare lo chiamò e lo avvisò: non seppellirai il corpo nel cimitero del villaggio. Non permettiamo ad un traditore di riposare vicino all'onorevole gente che è sepolta qui. Questa è la decisione dell'organizzazione del Partito Comunista. Che cosa dovrei fare? Chiese Pavlo, smarrito. Qui c'è la tomba dei membri della mia famiglia. Seppelliscilo sotto negli alli, una striscia di terra salata vicino al mare, e non lasciare alcuna traccia della tomba. Credo che tu capisca, disse Lazzar con tono di comando, e se andò. Pavlo rimase impietrito vicino al cancello. Come era possibile che non lasciassero spazio per la tomba di suo figlio, le persone che soltanto ieri lo avevano salutato ed avevano amabilmente conversato con lui? Ritornò nella stanza e annunciò la terribile notizia alle poche persone che erano presenti. Faremo le nostre lamentele al Dipartimento degli Interni e, se necessario, alla Commissione del Partito. Disse Andoni, il nipote di Pavlo. Partì immediatamente per Vlora. Ma anche al Dipartimento degli Interni ricevette la stessa risposta. Si rivolse alla Commissione del Partito ma nessuno lo ricevette nonostante la sua insistenza. Infine l'uomo di turno al cancello gli disse: vattene figliolo, non ammucchiare ulteriori problemi per te stesso. L'atmosfera al villaggio era tesa. La maggior parte delle persone se ne rimasero chiuse in casa per evitare di sembrare coinvolte con questo avvenimento. Ma altre persone senza vergogna, come il dentista Nastua o il locandiere Apostol, chiamarono invano qualcuno ad alta voce per presenziare alla cerimonia funebre perché il figlio di Pavlo era morto come traditore. Il piccolo corteo funebre partì quel pomeriggio per i Gialli. Le poche persone che per caso erano in strada gli voltarono le spalle. Ancora peggio, un provocatore senza malizia cominciò a cantare una canzone che ridacchiava di ciò che era accaduto. Alcuni eventi più dolorosi accaddero nei giorni successivi. Spirua, un supervisore di settore comunista, divorziò da sua moglie soltanto perché suo padre aveva presenziato al funerale. Invece Pandeli Andoni, il cognato di Pavlo, che non avrebbe permesso al consiglio di imporre il divorzio di sua moglie, beve del veleno e terminò la sua vita perché non poteva resistere alla pesante pressione. L'anno 1991 segnò gli inizi di una terribile caduta. I dittatori dell'Est Europa cominciarono a cadere uno dopo l'altro. Soltanto i nostri rimasero. Pavlo pensò che fosse tempo di seppellire i resti di suo figlio nella tomba di famiglia, esumò i resti di suo figlio e si diresse verso il cimitero di famiglia. Ma lungo la strada venne affrontato da Giolanda ed Antigoni, segretari del Partito Comunista, che dissero: non siamo ancora morti. No, no. Siamo vivi e vi schiacceremo. Riportate i resti dove erano perché è a quel luogo che appartengono. Pavlo rimase in silenzio e tornò indietro. I resti vennero messi nuovamente negli alli. Soltanto dopo il 22 marzo 1992 fu possibile farli riposare nel cimitero del villaggio nel loro posto di diritto. Mi incontrai con i due anziani un giorno nell'aprile del 1993, quando andrai a casa loro insieme ai miei amici, Moledino. Si poteva vedere soltanto il lutto sui loro visi. Con le lacrime agli occhi raccontarono la storia che ho descritto qui sopra. Erano molto scocciati nel loro cuore. Sarebbero stati puniti quelli che crearono questa tragedia? Cercammo Giolanda, Antigoni, Avnio, Lazzari ed i loro altri servi. Ci venne detto che erano fuggiti in Grecia, dove solo Dio sa cosa stavano facendo e preparando, quasi certamente nuove tragedie, come quella dell'anno 1997. Pavlo aveva un'attrattiva. Voleva che la democrazia facesse giustizia su quelli che avevano massacrato e sfigurato suo figlio. Sotto la pressione dell'associazione delle persone perseguitate politicamente, fu reso possibile l'arresto dell'ex capo del Dipartimento degli Interni di Saranda. Ma il processo fu una farsa. Venne condannato e ricevette soltanto 3 anni di prigione per abuso di pubblico ufficio. O ironia del destino. 3 anni di prigione per la vita di un giovane di 20 anni. Il cuore di Pavlo venne nuovamente abbattuto. Il crimine era ancora impunito. Pubblicato nella collezione Una storia per il mio amico, 2004, tradotto dall'albanese da Ilda M. Ksepa.